dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, avvicinatesi dei farisei per metterlo alla prova, domandarono a Gesù: è lecito a un marito ripudiare la propria moglie? Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una carne sola, sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento, ed egli disse: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. Se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E prendendoli fra le braccia e imponendo loro le mani, li benediceva. Parola del Signore. Qualche volta la medicina sulle ferite fa più male che le ferite stesse, e pronunciare queste parole del Vangelo che riguardano una realtà così delicata, così problematica, così in difficoltà in questa epoca, cioè il matrimonio, certamente non è facile, lo capite bene. Eppure questa parola che abbiamo ascoltato porta in sé una categoria perché possa interpretare questo pensiero che Gesù ha esposto a questi farisei. Entriamo insieme in questa parola e chiediamo a Dio di aprirci la visione su questa sua logica, non solo sulla realtà stringente della sua legge, ma su questa logica, che è una logica salvifica, che porta il nome del suo figlio, che è il Logos del Padre, che è la parola del Padre. Chiediamo a Lui, che è il pensiero di Dio, che cosa c'è dentro la mente di Dio e che noi non siamo riusciti a capire, tanto che le cose che erano buone per noi sono diventate cattive, quelle che ci servivano per salvarci sono diventate delle prigioni, quelle che ci erano state date per incontrarci sono diventate realtà che ci dividono. Ma innanzitutto situiamo questo racconto. Alcuni farisei vanno da Gesù per metterlo alla prova, cioè per ragionare con Gesù. Gesù appartiene un po' a quella realtà dei farisei, cioè uno che ascolta la parola, studia la parola, cioè la Sacra Scrittura, cioè la Torah, la legge di Dio, e la esplicita, e la spiega, e la rende viva e comprensibile agli uomini che incontra. Dunque fa la stessa cosa che vuole fare ognuno di questa setta dei farisei. Questi lo incontrano e si mettono a parlare con lui come farebbero in qualsiasi sinagoga, si mettono a ragionare su questa Torah. Dio è buono, Dio è grande, Dio è uno. Quello che pensa non può essere cattivo, non può essere infimo, non può essere molteplice. Deve dire la sua bontà, deve mostrare la sua unicità nel giudizio, ma deve mostrare anche qualcosa di buono per me ora, per me in questa storia. Quindi partono da questo e dicono a Gesù: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie? E Gesù subito li richiama al primo dato che hanno, che è la Torah. Dice: che cosa dice la Torah? Che cosa dice la legge? Che cosa ha detto Mosè? Mosè sarebbe l'autore della Torah secondo gli ebrei. Allora loro dicono: Mosè ha permesso, dunque la legge dice che si può scrivere un atto di ripudio e di rimandarla nel caso non fosse ritenuta più idonea al matrimonio. Ora, questo tu capisci, no? È una realtà nella quale ci troviamo tutti, cioè un momento in cui l'altro non è più l'altro insieme a noi, ma è un altro opposto a noi. Lo abbiamo scoperto perché? Perché a un certo punto è cambiato, a un certo punto non è più quello che io ho conosciuto, ha mostrato tutti i suoi aspetti negativi, forse mi ha tradito con un'altra, non so, qualche cosa del genere. Dunque non può più vivere con me, non possiamo più sperare insieme. Bene, questa è la situazione, questa è la storia, questa è la realtà, le cose come stanno. Dio, tu ce l'hai una parola su questa realtà? Questa realtà è totalmente sbagliata perché tu non possa entrarci, oppure dentro questa realtà difficile tu ci sei già entrato e magari ce l'hai una parola, anzi una parola che sta prima dei fatti che io vivo oggi, che è stata detta prima che io entrassi in questo sconcerto del matrimonio andato all'aria. Allora Gesù dice: Mosè vi ha dato questa legge non perché così era il pensiero di Dio, ma perché così è la situazione degli uomini, per la durezza del cuore umano. A che si riferisce? Si riferisce al cuore di un uomo che, quando poteva camminare insieme con quella che era parte di sé, ha deciso invece di trovarci in opposizione. Chi ce l'ha detto? Ce l'ha detto Adamo. Il suo desiderio di raggiungere Dio immediatamente gli ha fatto diventare tutto quello che aveva intorno come un oggetto per sé. Allora, quando Dio disse: ma chi ti ha fatto conoscere, chi ti ha dato da mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, Adamo dirà: è stata lei, è stato lui, dice la donna a proposito del serpente. Dunque non più siamo stati noi, volevamo conoscerti. Così era nata la storia. Dio li ha fatti maschio e femmina perché lo conoscessero. Come è Dio? È uno che si relaziona in se stesso, Padre, Figlio e Spirito. Lui, il suo pensiero e il suo amore vivono dentro una relazione che brucia come il roveto ardente, senza consumare la storia, anzi illuminandola, anzi rendendola possibile, rivelatrice addirittura la storia, come lo fu il roveto ardente in Esodo 3. Invece l'uomo ha detto: no, io mi prendo questa parte, io prendo quest'altra, allora tu questo, io sono di qua e tu sei contro di me e io sono contro di te. Questa è la storia. Allora Gesù dice: all'inizio non era così, Dio non ha pensato così, Dio ha pensato in un altro modo. Dio ha voluto mostrare come la sua relazione trinitaria potesse essere vissuta dall'uomo, e l'uomo, per vivere una relazione, deve trovare necessariamente qualcuno che gli sia simile. Non può relazionarsi con un animale o con una pianta, deve trovare uno che gli sia simile e che gli sia allo stesso modo, in qualche modo, complementare. La donna non è complementare all'uomo e l'uomo non è complementare alla donna, perché se fosse così vorrebbe dire che l'uomo senza la donna manca di qualche cosa, e non è possibile, lo capite? E la donna uguale, senza l'uomo mancherebbe di qualche cosa. Non sono complementari l'uno all'altro, sono due realtà che, quando vivono insieme, possono ripercorrere questo itinerario e raggiungere quel motivo per cui Dio li ha creati, e cioè la relazione. Ma sai che la relazione è il linguaggio più perfetto che esiste? Ma sai che la relazione è la cosa più bella che l'uomo può conoscere? L'uomo e la donna si amano dentro la relazione. Quella relazione diventa un linguaggio formidabile. L'uomo parla con l'altro uomo, dunque si relaziona. Dentro quella relazione può aiutarlo o essere aiutato. L'uomo senza relazione è l'uomo morto. È un uomo morto. Anche il solitario ricerca la relazione, se non altro la relazione con Dio. Allora, in origine non era così. Vuoi scoprire qual è la verità sulla tua vita? Ritorna all'origine. La tua antropologia, cioè il modo per cui tu sei un uomo e quella è una donna o viceversa, questo dice la verità sull'esistenza. Quando tornano a casa, i discepoli lo guardano, l'immaginate? Tutti così, no? Ma che voleva dire? Oddio, come facciamo? Che succede? Che significa questo discorso? Se ne vanno a casa con Gesù come te ne vai a casa tu, no? Dice. E adesso? Perché? Perché c'hai sicuramente un matrimonio in casa che non è andato bene. Se non è il tuo, è quello di tuo figlio, di tua figlia, di tuo cugino, di tuo fratello, di qualcuno. Tanto ormai, voglio dire, la percentuale dei matrimoni che non esistono è così alta, così grande, che io posso ben ritenere che ciascuno di voi ha almeno una ferita di questo tipo in casa sua. E come te ne vai dopo questa parola? Tra poco ti avvicini al corpo di Cristo e che gli dici? Io e te siamo una cosa sola, io e te, Signore, siamo una cosa sola, ma io non sono più una cosa sola con mio marito o con mia moglie, mio figlio non è più una cosa sola, ma che succede? Ma come ci incontriamo? Come possiamo incontrarci? Allora i discepoli tornano a casa e allora lo interrogano di nuovo su questo argomento, come a dire, adesso che siamo tra noi, spiegaci questa cosa. Non la capiamo, non l'abbiamo capita, non ci siamo entrati. E Gesù dice, volete saperlo? Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. Se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Sapete cosa gli ha detto Gesù? Non gli ha spiegato questi significati, gliel'ha detto in modo ancora più crudo. Gli ha detto, vuoi sapere qual è la verità? La verità è questa, punto. Il problema dov'è secondo te? È nella verità? Il demonio ti ha detto, il problema è nella verità, forse non è così vera. Gesù sta dicendo, no, il problema non è nella verità, la verità è quella. Punto e basta. Il problema ce l'hai tu. Vediamo di guarire te, non dobbiamo guarire la verità. Il demonio dice, rifiuta la verità, perché sicuramente non è buona. Come fa a essere buona? Se ti dice questo, non è buono. Gesù dice, lasciala perdere la verità. Guarisci te, io guarisco te, vediamo se tu, guarito, possa vedere questa verità e capirla. Non c'è un cambiamento della legge, c'è un cambiamento del cuore umano. Molte persone si avvicinano, vogliono confessarsi, sono separate, risposate, divorziate, risposate un'altra volta e si domandano come la penso io, se la penso come la pensa tutta la Chiesa o no, ma è chiaro che io la penso come la pensa tutta la Chiesa. Che facciamo? Qua diciamo così e là diciamo qui così e là così, a quale negozio vado? Ma è assurdo, è un paganesimo, non è possibile, non ha senso. La verità è questa. Vediamo invece che cosa c'è nel tuo cuore. Che cosa ti impedisce di vedere questa verità come una cosa buona? Secondo me, la ferita che hai tu, la ferita che hai mutuato dalla tua relazione fallita, questa ti impedisce di vedere cosa è buona e cosa no. Allora, proprio per spiegare questo, dopo aver detto, immaginate, no? Questi stavano vicino a Gesù, gli hanno detto spiegacela meglio, Gesù, te spiego meglio, così, A e B, pane al pane e vino al vino. Quelli si guardano e dicono, ma allora è finita, già non avevamo capito prima, mo ci ha detto la stessa cosa, e dove andiamo? Dove andiamo? Allora guardate il cuore di Dio come ragiona, come pensa. Subito accade un fatto, gli presentano dei bambini e i discepoli dicono no, mandateli via, adesso stiamo parlando di cose da grandi, cose serie, qua è un problema grosso, levate questi bambini, ci sono un po', ci mettono in imbarazzo. E Gesù dice no, lasciateli andare, lasciate che vengano a me, se voi non siete come questi bambini non entrate nel regno. Sapete che vuol dire? Vuol dire questo. Sta scritto, lo dice Gesù all'inizio del suo Vangelo, i puri di cuore vedranno Dio. Chi sono i puri di cuore? I bambini, perché sono cretini, che sono ingenui, che non sanno. I puri di cuore sono quelli che a volte, come i bambini, non hanno il sospetto. Se vuoi incontrare la verità, la prima cosa che devi fare è toglierti il sospetto. Perché se vuoi incontrare la verità con il sospetto, glielo proietti addosso e non la capirai mai. Se vuoi capire che cosa c'è dentro quello che Dio ha detto, parti da zero, parti come uno che comincia a scuola con le aste e con i cerchi, non aver paura, Dio ti porterà con la comprensione di questa cosa. Non essere precipitoso, se sei precipitoso Dio ti dirà quello che ha detto Gesù a questi apostoli, la verità è questa, punto e basta, ti va, non ti va. Ma immediatamente la conoscenza non funziona, la conoscenza funziona mediatamente. Oggi non puoi capire ancora, ma potrai capire, parti da zero, parti dall'ABC, conosci prima il pensiero di Dio, muoviti dentro le cose di Dio, conosci il cuore di Dio, sperimenta la sua misericordia cammina con gli altri dentro questo itinerario e queste cose ti si chiariranno. Un cristiano non è uno che non pecca mai, un cristiano è uno che dopo aver peccato ha avuto l'umiltà di ricominciare da capo e di guardare la verità com'è e non si è lasciato condizionare dal proprio peccato e non è rimasto dentro l'alveo del proprio errore, ma si è rimesso in gioco ed è stato accompagnato gradualmente a vedere ciò che è buono. Allora Gesù sta dicendo: se volete entrare nel regno non vuol dire in paradiso, eh? Se volete entrare nel regno, cioè se volete entrare nel modo di pensare di mio padre, allora levate il sospetto dai vostri occhi e dal vostro cuore. Venite, mio padre non ha detto una legge che vi condannasse, mio padre ha pronunciato una parola che è diventata carne, sono io, guarda, ti sto venendo incontro. La legge di Dio è una parola che si fa carne, come te, ti viene incontro e ti spiega, cammina con te, si lascia calpestare da te, si lascia mettere in croce da te, ti ama questa parola di Dio, non ti condanna, ti esalta, non ti uccide, ti raggiunge, non ti esclude, ti glorifica, non ti cancella dall'esistenza. Dov'è il problema? È lo stesso dell'inizio. Che tu ti fidi o non ti fidi? Che tu ti fidi di un Dio che possa rendere questa parola comprensibile ai tuoi occhi, oppure dire questa parola non sarà mai comprensibile ai miei occhi. Ma di la verità però, se tu dici che questa parola non è comprensibile per te, non è perché vuoi mettere in discussione Dio, è perché non vuoi toccare il tuo problema. Non vuoi che nessuno dica qual è il problema che vivi. Nessuno si deve permettere di dire se il tuo matrimonio è andato male, è andato bene, se è colpa di Tizio, di Gaio, tuo, di lei, o di sua madre, o di qualcun altro. Così è, mi pare. Mi pare che le cose più o meno stanno così. Poi si complicano dentro il vissuto delle persone. Poi si complicano, certamente. Sapete perché il Vangelo racconta queste cose? Sapete perché la Bibbia continuamente parla di questo? Perché Dio, quando ha fatto la sua creazione, l'ha amata come una moglie e non la vuole ripudiare. Allora dice all'uomo, se volete capire l'amore di Dio, non ripudiate. Che io non la vedo e non li vedo i peccati della mia creazione tutti i giorni, tutti i momenti. Che io non vedo quello che fa questa generazione umana, macelli, genocidi, uccisioni, cose terribili, schifezze di tutti i tipi, che non lo so, ma non l'ho ripudiata, non la ripudio, io la sposo e la risposo su tutte le croci del mondo, su tutte le sofferenze, su tutte le uccisioni di tutti gli uomini, io continuamente risposo la mia creazione, perché vedo con occhi puri. E tu vuoi risposare tua moglie per vedere con occhi puri la realtà della storia? Questo è quello che la Chiesa ti provoca a fare oggi. Non tornare a casa pensando che questa parola non sia adatta, non sia per te, altrimenti le impedirai di vivere. Sia lodato Gesù Cristo.